Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede alla vita eterna. Io sono il pane della vita, i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Parola del Signore.
Gloria a Dio.
Il tema è quello eucaristico, è il pane di vita disceso dal cielo, che anche nella seconda lettura dice: Cristo ci ha amato, ha dato se stesso per noi offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Poi anche nella prima lettura si parla di Elia che viene nutrito da un cibo che l'angelo gli fa trovare al capo, dice, non ai piedi, al capo, quindi vicino alla bocca, per potersi nutrire di un pane che era stato cotto da una focaccia cotta su pietre roventi. Quindi richiama a un pane che è fragrante, fresco, non è un pane vecchio, e dice: questo è Gesù, l'Eucaristia. Ciò di cui noi ci nutriamo oggi è un pane fresco, appena sfornato, perché quando il sacerdote celebra l'Eucaristia è pane fresco, messo vicino al tuo capo, quindi vicino alla tua bocca, perché tu ti possa nutrire. E questo nutrimento poi richiama profondamente il sacrificio che è la croce di Cristo, perché io e voi ci possiamo nutrire, perché Elia si può nutrire e iniziare il suo cammino. Per poter andare all'Oreb c'è bisogno che Cristo ci dia il suo pane. Facendo un po' di sintesi, allora, intanto Elia si trova lontano dalla città perché sta scappando. Sta scappando perché ci sono delle difficoltà, ci sono le prove, perseguitato da una regina, Jezabele. Quindi scappa, si nasconde in questa caverna e si lascia andare. Questo lasciarsi andare non piace a Dio. È vero che nella vita ci sono una serie di difficoltà e di problemi, fino in questo contesto, fino al rischio della vita, ma il Signore ti fa riposare, ti fa ritrovare te stesso, quindi si ritira nella caverna, ma al solito tempo poi dice: c'è un tempo anche per poi ripartire. Quindi se volete possiamo anche essere nel luogo di una caverna oggi, per poter ripartire in una maniera nuova. Elia non comprende questo, perché quando c'è una difficoltà un po' tutti si tireremo in barca e ci si lascia andare, un po' in balia, si dice, delle onde. Allora il Signore dice: mangia e mettiti in cammino. Sottolineavo il pane fresco, croccante, appena sfornato su pietre roventi. Quindi Elia non comprende questa verità, tant'è vero che mangia e si mette di nuovo a letto. Come tante volte anche noi non comprendiamo che il cibo che Dio ci dà è per affrontare le difficoltà della nostra esistenza, solo che una volta che ti sei nutrito, poi ti rimetti nuovamente nel tuo tran tran. Ma il Signore non si scoraggia, ed è questo un altro messaggio: Dio non si scoraggia mai, allora ti rioffre nuovamente il suo pane, un'altra Eucaristia, un altro dono incredibile, e che cosa dice? Mangia e mettiti in cammino. Allora, quando si viene alla messa, dobbiamo desiderare di metterci in cammino. I sacrilegi non sono solamente chi fa la comunione semplicemente perché magari allora è in peccato grave. I sacrilegi ci sono quelli gravi, ma quelli così sottili che si insinuano quando io mi nutro di Cristo e poi non metto in cammino. Non mi metto in gioco, non mi lascio coinvolgere. Mi nutro di Gesù e resto quello che ero prima. Niente cambia, tutto resta uguale. Il sacrilegio e quindi nutrirsi del corpo di Cristo ha una funzione ben precisa, perché il punto d'arrivo della nostra esistenza, dice, è l'alto dei cieli. Non si viene alla messa perché è bella, noi si viene alla messa perché ci dobbiamo nutrire per arrivare nell'alto dei cieli. E c'è da affrontare la fatica quotidiana, e Dio si fa pane. E tu non puoi disprezzare questo pane. Solo che noi non crediamo nella forza di Dio e crediamo nella forza dell'uomo, che poi noi stessi. E poi si fa acqua. Elia, che è un grande profeta, un grande uomo di Dio, ha bisogno di Dio, ma anche lui fa fatica, perché c'è sempre anche l'uomo di Dio, fa la fatica incredibile di dire: mi fermo, ora basta, non ne posso più, la vita è faticosa, non sopporto. Il viaggio spesso non è sopportabile, perché ci sono le prove della vita. Ma il Signore, siccome è colui che ha deciso di camminare con te, e stamattina dicevo, basta un niente, che lui sente subito la sofferenza nel suo cuore, perché chi ama sente la sofferenza del cuore dei suoi figli, che siamo noi, e quando noi facciamo fatica, lui ci viene subito in soccorso. Dai, forza, nutriti, sono qui con te. Ci parla, ci nutre, dice il profeta Elia, dice, ci offre l'orcio pieno d'acqua, perché abbiamo bisogno anche in questa calura dell'acqua per nutrirci, perché il cammino, non puoi fermarti. Questo è poi quello che dice Gesù. Lui dice, sono fatto tutto il percorso, sono partito dal cielo, usando questa metafora del cielo, per venire verso di voi, per essere il vostro nutrimento. A noi non ci manca niente. Ci può mancare un soldino, ci può mancare una maglia, ci può mancare a volte un pochino di salute, ma non ci manca niente dell'amore. Non ci manca niente di ciò che sostanza, che viene la canzone di Giovanotti, sostanza dei giorni miei, ma la sostanza dei giorni miei è Gesù Cristo, non manca niente. Siamo noi che non ci basta Dio. Chi è che non gli basta Dio, non gli basta l'Eucarestia? A chi si pone in contrapposizione a Lui? Quando io mi faccio Dio di me stesso? E noi spesso facciamo Dio di noi stessi, che si contrappone al Dio dell'amore, al Dio del cielo, al Dio che si fa carne, al Dio che si fa focaccia croccante, che può essere anche gustosa. Cioè, pensate, sottolineate la croccantezza, ma perché, come dire, Dio, come ha detto il Salmo, gustate, vedete come è buono. Cioè, Dio è gustoso e io non lo percepisco come tale. Quando noi ci cibiamo anche di un cibo succulento, si dice, no? E magari non ci sembra buono, normalmente perché non si sta bene. Se abbiamo preso qualche medicina, ci guasta anche il gusto. Allora, quando noi non percepiamo il gusto delle cose buone di Dio, vuol dire che io sono malato dentro, qualche cosa dentro di me che non va, c'ho la bocca guasta, cioè, non sento il gusto. Quando noi non sentiamo il gusto di Dio, non vuol dire che questa è la verità, sono io che sto mangiando, bevendo qualche cosa o mettendo dentro di me qualche cosa che mi cambia il sapore. Lui è gustoso, è croccante, perché non si dona senza la sua bontà. E aggiungo anche, quindi, non solo questo discorso di mettersi in cammino, e come dice poi anche il Vangelo, ma anche volevo collegarmi anche con la seconda lettura, gli Efesini. Gli Efesini dice: non rattristate lo Spirito Santo che dentro di voi. Sapete che lo sposo di Maria non è Gesù, se lui è figlio. Lo sposo della Madonna è lo Spirito Santo. Lo sposo dell'anima nostra è lo Spirito Santo. Non si dice che Maria è sposa di Gesù, perché è la madre. Ma lo Spirito Santo, che è lo sposo dell'anima nostra, come fa quando uno sposa, anche umano, una sposa, si rattrista? Quando incontra la sposa che non agisce correttamente. magari si allontana dal suo cuore, cade dal suo cuore, guarda altre realtà che non è lui o che non è lei. Si potrebbe chiamare inizio di tradimento, un tradimento. La parola che viene usata, rattristare, richiama proprio il tradimento. Ma il tradimento che spesso noi non ci nutriamo nella maniera giusta, oppur nutrendoci di questo pane croccante, fresco e profumato, che cosa succede? Noi, nonostante il Signore dentro di noi, guardiamo altrove. Questo è quello che rattrista lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo si manifesta come una realtà che è Dio, che è amante dell'uomo, è geloso di me, che allontano il mio cuore dal suo. Come fa a allontanare il mio cuore, faccio allontanare il mio cuore dal suo? E ci parla di alcuni vizi, o di alcune realtà che ci fanno morire. E ce ne dice, mi pare, 5. Scompare l'asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenza, e ogni sorta di malignità. Queste sono le cose che sono i tradimenti dello sposo dell'anima nostra, che è lo Spirito Santo. Allora, quando tu ti ritrovi a malignare, a sparlare, a gridare, a essere iroso, ad avere delle asprezze, delle acidità dentro di te, o magari qualsiasi forma di malignità, sono i veri tradimenti che noi... Ma a noi questo non ci interessa se io ho questo. Magari mi preoccupo, siete sposi, se mio marito o mia moglie guarda altrove, quando tu, la tua anima, sta guardando altrove e non sta guardando Dio. Quando invece di corrispondere allo Spirito Santo, corrisponde ai tuoi piaceri. Ma perché voi sottolineate sempre la mancanza di un'attenzione dell'uomo e della donna e non vi preoccupate della mancanza di attenzione che dovete dare allo sposo dell'anima vostra, che poi vi ha fatto essere sposi gli uni degli altri, che è lo Spirito Santo? Perché? Perché? Perché vi nutrite di Gesù Cristo e non alimentate il vostro intimo più profondo per poter corrispondere, per camminare? Perché non camminate sulla strada di Dio invece di fermarvi a bere, si dice, alle pozze dell'acqua? Perché non andate alle sorgenti di Dio invece di fermarvi a qualsiasi buca che si trova alle pozzanghere? Perché noi ci si ferma alle pozzanghere per dissetarci quando abbiamo la sorgente della vita? Allora, quando tua moglie o tuo marito magari guarda altrove, pensa all'anima tua che sta guardando altrove e non permette allo Spirito Santo di agire dentro di te. Noi ci si ferma, quando quello che ci accade nella nostra vita, come ad Elia, gli sta succedendo una cosa grave. La regina lo sta cercando per ucciderlo. E gli dice al Signore, non preoccuparti di lei, mangia e nutriti. Ma lui si sente solo in quel contesto. E il Signore dice, non sei solo. Se tu ti metti in cammino, incontrerai altri 7.000 persone che credono come te in me. Alla fine della nostra vita, quello che conta è trovare delle persone che credono in Dio. Anche se magari a volte c'è qualcheduno che magari mi può uccidere o ferire, anche se mio sposo, la mia sposa umana, incontra le persone che ti incoraggiano e ti indirizzano verso un cammino verso Dio. Perché il cammino della vita di coppia non è la realizzazione della vostra vita, il cammino di coppia è arrivare nell'alto dei cieli in compagnia, certo. Ma può darsi anche, noi abbiamo anche delle vedove, non vi arrivano mica insieme. Il cammino di una persona ti accompagna per il tempo che ci è dato, ma il fine non sono io, il fine è Dio. Ecco perché voi date importanza a volte ai gesti umani e non date importanza all'azione di Dio che è dentro di voi. Eppure il Signore si fa pane croccante, fresco, gustoso, e non l'apprezziamo. E certo che se tu non ti nutri di Gesù, poi guardi altrove. Allora non dite che il Signore è stancante. Il cammino, la fatica dell'esistenza non è legata a... Non c'è. Se tu ti nutri, viaggi sempre con gioia. Ma se tu non ti nutri di Dio, oh Signore, vi ricordate quel testo bello che il Signore disse in un momento di grande solitudine, sconforto e soprattutto d'abbandono delle persone, di critica? Venite a me voi tutti che siete stanche e oppresse, prendete il mio giogo sopra di voi, perché il mio giogo è leggero e soave. E io vi darò ristoro, ci aggiunge Anna. La fatica di Gesù a un certo punto, la fatica quando si rende conto che la sua fatica quotidiana è appesantita dal popolo, dalle persone, dalle critiche, dalle giudizi, alza lo sguardo verso il Padre e si rende conto. E lo capisce questa verità e ce la regala e ci dice, anche come succede a me, succede anche a voi, guardate, alzate gli occhi al cielo, guardatemi me. Si fa nutrimento, si fa sposo dell'anima nostra e sta sempre fermo. Si sta fermi quando si ragiona sempre sotto i discorsi, si ritorna a quello che è stato ieri e ieri non esiste, esiste il presente. Si sta fermi quando si rimprovera continuamente di un qualche cosa che si è fatto e non ci si rende conto di quello che il Signore vuole costruire, perché poi alla fine c'è una grande presunzione che vi chiede di confessarvelo prima o poi. È quello che Dio costruisce la nostra esistenza, non siete voi, siete dei presuntuosi di pensare di costruire voi la vita dell'altro, la vita dei vostri figli, dei vostri nipoti, ma siete dei presuntuosi, smettetela. Non è così, è Dio che costruisce la nostra vita. O no? Proprio perché Lui è interesse suo, allora ti dice, mi si faccio pane, si fa Eucaristia. Allora è bello celebrare l'Eucaristia perché sfama la mia fame. Mi distorge dallo sguardo del passato e mi fa vedere il presente. Mi dona occhi nuovi per vedere le cose belle che spesso non le vedo. Perché il passato o l'uomo sa vedere solo il male, sa essere solo capace di ira, di rancore, di malizia, di ogni forma di malignità. Guardavo prima la parola simile, ora che non sono un grecista io, che sembra quasi uguale alla parola bello. Bello nel greco vuol dire kalos e male kakos. Fa quasi rima con una parolaccia. Kakos. C'è un K rispetto all'L, ma basta per cambiare la sostanza. Noi siamo chiamati per la bellezza, ma Dio ci rende bella la vita. L'uomo è capace solamente di kakos. Kakos. Così vi resta anche in mente, kakos. È chiaro? Quindi, l'Eucaristia. Tornando a casa, non aspettate il marito o la moglie sull'uscio di porta per riempirli delle vostre paturnie o delle vostre malefatte. Venite alla messa tutti i giorni, venite a nutrirvi di Gesù Cristo per poter affrontare, parlare, amare, perdonare, accogliere, sostenere, incoraggiare. Ma non ci venite mai alla messa, venite ad avanza tempo. Che vi ci vuole? Lasciare anche un po' di vostro lavoro, la vostra attività. Vi volete nutrire di Gesù Cristo? Sto pane bello, fresco, croccante. Senti, io sento già il profumo. Lo sentite voi il profumo? Sentite che profumo. Non sentite il profumo di Gesù voi? Nutritevi. Perché chi non si nutre di Cristo, nella maniera bella, ha sempre qualche cosa da lamentarsi. Lì è il principio di ogni male.